Buona domenica e bentrovati all'ascolto di Equilisma. Oggi lo spazio che il canale culturale della Radio Svizzera dedica al Medioevo e al Rinascimento si occupa di un tema con cui prima o poi dovremo confrontarci tutti. Sto parlando della vecchiaia, un dato sociale, biologico ed anche culturale che, non ci si pensa, ma ha mutato il suo ruolo attraverso la storia. Nel mondo antico, solo per fare un esempio, la vecchiaia era un avvenimento eccezionale. La vita media infatti non superava i 30 anni e non erano molti coloro che riuscivano a raggiungere un'età avanzata o considerata tale secondo gli standard della comunità di appartenenza. Società e comunità di appartenenza hanno in passato determinato il destino dei vecchi, la cui condizione oscillava tra estremi ed opposti, cioè il rifiuto e l'umiliazione da una parte e il rispetto e la venerazione dall'altra. Atteggiamenti che furono il risultato della somma dei risvolti economici, sociali, psicologici e persino magico-religiosi. Non dobbiamo dunque meravigliarci di fronte a situazioni di abbandono e anche di soppressione di vecchi di fronte alla scarsità di risorse e di mancanza di cibo. È facilmente comprensibile, infatti, la tendenza ad espellere dal tessuto sociale chi è improduttivo per garantire la sopravvivenza del gruppo e quindi delle persone valide e dei bambini. Ma non è che il verso di un'unica medaglia che si presenta anche situazioni opposte, almeno fino a quando i più longevi mantennero vigore ed autosufficienza riconoscendo loro l'esperienza ed il patrimonio di conoscenza. Preziosa fu infatti per le comunità dell'antichità proteggere, in un certo senso, chi meglio di tutti conosceva i modi per procurare il cibo e le tecniche per coltivare e per cacciare. Il vecchio era testimone di avvenimenti lontani, depositario di riti e canti tribali e quindi legame della comunità al suo passato. Essere vecchi risulta un'eccezione e quindi un grande segno di distinzione. Essere alle soglie della morte significava anche essere i migliori mediatori tra questo mondo e l'altro. Insomma, il peso culturale della vecchiaia non è un aspetto per nulla secondario e per parlarne a Quilisma abbiamo colto l'occasione di un convegno che punta l'attenzione sul rapporto tra vecchiaia e medioevo, periodo in cui vedono la luce specifici trattati legati anche a una visione della donna vecchia ai nostri occhi non proprio corretta. Un convegno, dicevamo, promosso dall'Università di Düsseldorf insieme a quella del Molise e ospitato presso l'Istituto Svizzero di Roma sotto il titolo Immagini della vecchiaia nella cultura occidentale. Nella Città Eterna, per conto della nostra radio, Maria Cristina Minicelli ha intervistato lo storico della letteratura italiana Stefano Cracolici dell'Università di Durham e dell'Università della Calabria la storica dell'arte Giovanna Capitelli e la filologa romanza Gioia Paradisi.
Il trattato ciceroniano della vecchiaia è letto in tanti modi diversi e per scopi diversi. Le riletture di De Senectute, testo principe della riflessione sulla vecchiaia, sono in ogni caso sempre riportate a contestualizzazioni specifiche. Io credo che peraltro occorre fare attenzione e distinguere le diverse riletture che possono essere fornite dalla letteratura scientifica, dalla trattatistica filosofica in particolare e dai testi letterari. C'è molto da capire, perché è anche vero che non mi risulta che le indagini su come la vecchiaia è stata tematizzata nel Medioevo sotto tutti gli specifici angoli visuali sia stata messa a punto. Penso ad esempio al trattato sulla vecchiaia di Boncompagno da Signa, che è stato di recente pubblicato e che riporta l'attenzione su questo tema, che era un tema importante anche nell'immaginario dei medievali. Ancora però forse non possiamo cogliere tutte le forme e le espressioni di questo interesse e di questa formalizzazione del tema vecchiaia per i medievali.
Ed è proprio questa lacuna presentata da Gioia Paradisi ad aver fatto incontrare studiosi di alcune università europee nell'Istituto Svizzero di Roma per discutere sulla vecchiaia. Ognuno ha messo a disposizione dell'altro le proprie conoscenze disciplinari per tentare di comporre un puzzle ideale i cui tasselli riguardano quel periodo della vita tanto vivo in campo medico ma altrimenti poco affrontato. Come racconta Stefano Cracolici, accanto alle opere dei classici è proprio nel Medioevo, con l'istituzione delle università, che si riprende la diffusione dei trattati sulla vecchiaia.
Per esempio quello famoso di Ruggero Baccone, in latino De retardatione accidentium senectutis, ovvero sul ritardo delle conseguenze dovute alla vecchiaia, è già del 1240. Ecco, in questo testo non vengono citati i classici ancora. Però invece a Montpellier, nel 1300, Arnaldo da Villanova, che oggi viene sempre più studiato e conosciamo sempre meglio, scrive il suo De conservanda juventute et retardanda senectute, ovvero sul modo di conservare la gioventù e di ritardare la vecchiaia, dove invece gli autori greci e arabi vengono citati. Poi possiamo citare Burkhard Horneck, fino ad arrivare al famosissimo Gabriele Zerbi, che scrive appunto la Gerontocomia nel 1489. E qui siamo già in ambiente leonardiano, in ambiente rinascimentale.
Quale comune denominatore di questi trattati?
Sono tutti dedicati a persone di potere e non hanno una ampia circolazione, cioè sono trattati che vengono offerti appunto a queste persone che hanno un potere per il loro uso personale. Allora vediamo che la medicina non è più, come era inizialmente, soltanto una disciplina teorica, non è più una disciplina che, come diceva Petrarca, diventa quasi esoterica nello spiegare questione dopo questione tutti i cavilli teorici legati a un determinato argomento, ma incomincia a diventare una disciplina che circola. Quella della medicina è una disciplina che crea delle scatole nere, possiamo dire, cioè che spiega le cose e le spiega nel dettaglio, ma a un certo punto quelli che le leggono sono interessati alla cosa che entra e alla cosa che esce, senza più guardare quello che succede all'interno della scatola nera. Ed è così effettivamente che funziona, cioè poi i risultati della medicina vengono volgarizzati, divulgati in questi trattatelli per queste persone potenti, sempre più questi trattatelli vengono richiesti. In questi trattatelli i potenti e poi anche i grandi borghesi incominciano a sapere come vivere, come strutturare la propria vita, dove andare ad abitare, come costruire la propria casa, come muoversi oppure come insomma organizzare i momenti di quiete, di riposo e i momenti invece di attività, come andare a dormire e quando svegliarsi, se mangiare prima o se mangiare dopo e così via. I medici forniscono una descrizione olistica, generale della vita basata su questi principi sviscerati, direi proprio, nel Medioevo. Per quanto riguarda la medicina, il Medioevo dà, diciamo così, il materiale sul quale si formano tutti i medici futuri, ma anche dà una serie di immagini, di simboli di cui si è persa la base teorica e che cominciano a circolare. Leonardo non fa altro che rendere visibile quello che c'è all'interno della scatola nera, ma non più in senso teorico, filosofico, ma con un discorso naturale, che poi diventa appunto il discorso delle immagini.
Anche nel Roman de la Rose, un poema di tale successo da essere largamente copiato nel Medioevo, appare l'immagine della vecchiaia incarnata nella figura di una donna.
Questa vecchia del Roman de la Rose è l'incarnazione di un topos letterario e di una funzione narrativa antichissima. La vetula prende la parola per intervenire in un fondamentale dibattito di idee sull'amore e rivolge il suo insegnamento alle donne in particolare. È quindi depositaria di un sapere femminile, di un sapere empirico perché è fondato sull'esperienza e dunque sulla vecchiaia, ma la vecchia è anche un'immagine vivente di quell'anacronismo che i vecchi stessi vivono, rappresentano nella letteratura, perché appartengono ad un passato, vivono in un presente rispetto al quale si sente una distanza o anche un dolore. Allora la vecchia si fa portatrice di una morale cinica. La vecchia tramanda gli insegnamenti di Ovidio alle giovani donne, ma li rilegge da un punto di vista mercantile e assolutamente leggibile all'interno di un'idea addirittura di guerra dei sessi. Le donne debbono essere, come dire, nemiche degli uomini, debbono usare gli uomini e debbono amare liberamente, anche fuori dai confini comportamentali, etici imposti dal matrimonio, perché è diritto della donna in gioventù amare e aderire ad un'idea della concupiscenza femminile che viene giustificata sulla base di natura. Natura, nel Roman della Rosa, è un concetto filosofico molto preciso, che viene dalla scuola di Chartres. Genio è una personificazione che si collega a natura e che si fa portavoce addirittura dell'istanza più prettamente sessuale. Non è casuale che la vecchia, e proprio la vetula, esprima queste conoscenze nel Roman della Rosa. Non è casuale che la vecchia si faccia portatrice di questo punto di vista. Da un lato c'è un'analisi molto acuta, molto precisa, delle dinamiche letterarie di come la vecchiaia femminile è percepita, ad esempio nella descrizione proprio della decadenza fisica della donna, con un'attenzione anche estrema proprio alla descrizione precisa del corpo, e dall'altro c'è un'operazione di tipo ideologico molto forte, che è quello di mettere nella bocca della vecchia, della vetula, questa rivendicazione di un'idea naturale del piacere che ha un suo fondamento sociale, perché è natura, nel senso filosofico chartriano, che garantisce questa presa di posizione.
La figura della vecchia era presente già in Cicerone. Quale dunque la differenza tra le due opere?
Per quanto mi riguarda, stando a Roman de la Rose, che è il testo poi sul quale un pochino più intensamente ho lavorato negli ultimi tempi, la lettura del trattato ciceroniano da parte di Jean de Meung è una lettura che finalizza Cicerone contro un'altra idea della vecchiaia, che poi è la vecchiaia che proviene dal codice lirico, dal codice della poesia trobadorica fondamentalmente. Jean de Meung prende da Cicerone l'elogio contenuto nel De Senectute per quest'età della vita che prospetta comunque delle gioie, soprattutto da un punto di vista dell'ideale stoico poi. Ma questa rilettura fatta da Jean de Meung è una lettura in ogni caso finalizzata alle esigenze ideologiche precise che erano richieste dal suo scritto, dal suo Roman de la Rose.
Il Roman de la Rose è composto da due autori diversi.
Proprio nel Roman de la Rose, che è un testo molto complesso e che ci offre immagini diverse della vecchiaia che si rifrangono tra di loro, che in qualche modo interloquiscono, invece nel più antico Roman de la Rose, nel Roman di Guillaume de Lory, vecchiaia è lungamente descritta in tutti i suoi attributi fisici e anche psichici e etici, perché ciascun attributo fisico rappresenta e rinvia ad un comportamento. Ma lì quella lettura iconografica di vecchiaia dipende da un concetto, di un canone di bellezza e anche dal suo contrario.
Sì, dolce il tormento che in seno mi sta. Io vivo contento per cruda beltà, nel ciel di bellezza s'accreschi fierezza e manchi pietà, che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme fallace rivolgami il piede, diletto né pace non scendano a me, e l'empia cadoro mi nieghi ristoro di buona mercè, tra doglia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia
Il canone della bellezza nella vecchiaia o il suo contrario è presente anche nelle rappresentazioni figurali. Giovanna Capitelli.
La tematizzazione della vecchiaia, ecco, riprendo una delle immagini offerte da Gioia Paradisi, cui faceva riferimento quella del Roman de la Rose, si può trovare una sorta di immagine specchio in una trattazione iconografica per eccellenza, cioè nell'iconologia di Cesare Ripa, che riprende in qualche modo l'iconografia medievale, l'aggiorna per certi versi, ma la descrive. Quindi, se vogliamo, non c'è una vera frattura nell'immagine della vecchiaia tra Medioevo e età moderna. Tuttavia, la tematizzazione della vecchiaia non attiene tanto alla cultura figurativa, diciamo, di area italiana, quanto a partire soprattutto dal 400, prima nella miniatura, poi nelle arti maggiori, ma anche nelle arti grafiche, soprattutto dagli anni 20 del 400 in avanti, comincia ad essere rappresentata come oggetto a sé, come luogo indipendente della raffigurazione. Un punto di svolta fondamentale nella fuoriuscita dell'immagine della vecchiaia dal sistema enciclopedico medievale è rappresentato ovviamente da Leonardo.
Leonardo da Vinci rompe dunque nella tradizione e dà corpo a varie forme della vecchiaia.
Leonardo si appassiona alla vecchiaia. Noi sappiamo che la vecchiaia non è per lui soltanto uno, diciamo, dei punti del ciclo vitale, quale era stato ancora nel Medioevo. Fondamentalmente si trattava di un passaggio del ciclo della vita, quindi dell'età dell'uomo. Ecco, per Leonardo invece i vecchi rappresentano un momento di esplorazione che è fisiognomica, quindi della scienza fisiognomica, ma è anche psicologica. Si apre un capitolo, se vogliamo, nuovo. E una fonte importantissima per conoscere la cultura di Leonardo e dei suoi seguaci è quella offerta da Giampaolo Lomazzo, che 40 anni dopo la morte di Leonardo comincia a costruire anche di Leonardo un'immagine, e lui scrive nel suo Trattato dei segni una cosa bellissima su Leonardo. Mette in bocca ad un Leonardo, figura poetica all'interno di un dialogo con Fidia, quindi un artista dell'antichità, dice che Leonardo aveva rappresentato 4.934 anziani vecchi. Quindi noi sappiamo bene che si tratta di un'iperbole, tuttavia l'idea di un confronto continuo, perpetuo con la figura dell'anziano è piuttosto interessante. Ora va detta ancora una cosa: il Leonardo, l'anziano può essere l'anziano virtuoso, ma può essere anche l'anziano rappresentato in modo grottesco.
Anche Leonardo troviamo dunque l'aspetto grottesco nella donna che diventa ridicola.
La vecchia ridicola è l'anziana. Tutta la cultura quattrocentesca è passibile di una fortissima misoginia, perché nell'anziano, appunto alla Cicerone, si osservano le qualità morali e le virtù ormai raggiunte appunto a maturità, mentre nella vecchia, che ha perso la bellezza, che è il canone attraverso il quale si misura il peso della donna all'interno della società, uno dei principali canoni, la donna che è anziana, ha perso la bellezza, è impropria in tutti i suoi movimenti. Peraltro, ecco, Leonardo ci racconta anche nel suo Trattato sulla pittura che devono essere figurati con le ginocchia malferme, con le braccia più forti. Per le vecchie dice che si deve approfondire l'aspetto di fiere, cioè le vecchie sono nervose, sono bizzose, e quindi per loro vale meno, anche nella rappresentazione semplicemente formale, ma parte invece l'indagine caratteriale. Cos'è la vecchia ridicola? Un tema innanzitutto che prefigura, se ci pensate, la pittura di genere. Cioè, si dice sempre che in Italia non esiste pittura di genere se non fino al Settecento. Tuttavia la pittura di genere forse nasce proprio con queste pitture ridicole, di cui le vecchie ridicole sono protagoniste in Leonardo, e si sviluppa attraverso il dileggio della donna anziana in particolare, che è rappresentata con seni scoperti, queste mammelle abnormi spesso, consumate dagli allattamenti e dalle fatiche, si rappresenta con i capelli troppo lunghi, quali la vecchia non dovrebbe mostrare, con tutte le possibili accezioni delle rughe. Tutti questi aspetti fanno sì che la vecchia venga dileggiata, presa in giro, perché la vecchia è ridicola, è passibile di riso.
Ma se la vecchiaia assume connotati negativi e si incarna nella donna, qual è la considerazione del medico allora?
I medici non sono considerati vecchi. Un medico può essere vecchio, ma non si dice che è vecchio. Quindi il sapere dei medici è legato ad un corpo di testi. Mentre invece, quando si parla appunto del sapere delle donne, emerge questa immagine della vecchia, legata all'esperienza della vita. Quindi la vetula offre la possibilità alle donne del Medioevo, per esempio, di abortire, di avvalersi di metodi anticoncezionali, di mettere al mondo i loro figli, E tutte queste cose funzionano, cioè la vectula ha un sapere che è efficace, ma ha un sapere che non riesce e che non può giustificare. Lo può giustificare soltanto sulla base dell'empiria. Non solo, ma la vectula non discrimina, appunto, non conoscendo le cause e non ponendosi dal punto di vista della agnizione delle cause, non discerne da quello che può essere il cosiddetto sapere scientifico oppure quello che può essere il sapere magico, che appunto affonda le proprie radici in un rapporto con la natura di tipo empirico, ma diretto anche, e non mediato dai testi.
Dunque il sapere delle donne si forma con l'esperienza, mentre quello degli uomini, i medici, attraverso la lettura di testi, spesso però tradotti da altre lingue e forse non sempre fedeli all'originale.
La parola, spesso greca originariamente, poi tradotta in arabo e quindi poi dall'arabo tradotta in latino, e quindi in questi vari passaggi qualche volta il significato, il senso si perde e c'è bisogno di un commento ulteriore che dà forza a questi medici contemporanei del 200 e del 300, perché diventano i depositari di una parola medica. Ovviamente le vetule non sono così, hanno un sapere che non è legato alla parola, alla capacità appunto di spiegare quello che loro sanno, non sanno spiegare quello che sanno, e per questo diventano dei concorrenti. E di qui appunto la ridicolizzazione di queste figure. La vetula viene messa insieme con gli ebrei convertiti, con i saraceni, con i barbieri. Verso la fine del 400 questi saperi, i saperi delle vetule, vengono tacciati quasi di eresia, di stregoneria. E quindi c'è una sorta di alleanza tra sapere medico universitario, ufficiale, il sapere della parola, il sapere che conosce le cause, eccetera, eccetera, e il sapere, pure la visione teologica cristiana della vita, che fa sì che questo sapere dà il sapore appunto anche un po' folclorico, però efficace, passa attraverso il filtro della cultura ufficiale, la cultura medica ufficiale, e viene ovviamente ostracizzato. Quindi si può dire che il passaggio tra il Medioevo e il Rinascimento implica anche questo, implica la perdita, o meglio, implica il passaggio ad un livello sotterraneo di tutta una serie di saperi che prima venivano condivisi nei villaggi, nelle città, nelle campagne, e dopo invece, dopo un certo periodo, incominciano a passare in sordina, ad essere praticati ma di nascosto, e a riemergere appunto nelle nostre immagini, idee folcloriche, addirittura nel nostro modo stesso di parlare, di pensare, in forma di detto, di modo di dire, in epoca appunto moderna e via dicendo. La cultura delle vecchie, comunque in Italia, che è una cultura appunto medievale, permane lungo questa via sotterranea.
Grazie a Maria Cristina Minicelli, che ha intervistato lo storico della letteratura italiana Stefano Cracolici, dell'Università di Durham e dell'Università della Calabria la storica dell'arte Giovanna Capitelli e la filologa Gioia Paradisi. Le dichiarazioni degli studiosi ci consentono analisi della condizione senile nelle varie civiltà storiche che si sono succedute in Europa nel primo millennio e nel Medioevo. Il benessere economico, la stabilità politica, la presenza di un forte Stato di diritto rappresentano da sempre le garanzie migliori per una vecchiaia rispettata e protetta. E così abbiamo capito che è avvenuto ad esempio nelle repubbliche marinare. La ricchezza acquisita attraverso i commerci ha favorito lo sviluppo nella classe borghese e la proprietà si fonda su contratti e non sulla forza fisica. Le leggi la garantiscano. E nella Serenissima Repubblica di Venezia il doge, subito dopo l'anno 1000, viene eletto non dal popolo ma dalla nobiltà, che detiene l'effettivo potere decisionale. e abitualmente viene scelto tra i più anziani, come ad esempio alla fine del XII secolo il doge Dandolo che ad 84 anni, cieco, si coprì di gloria guidando le operazioni militari contro Costantinopoli e pensate a 96 anni rifiutò il trono dell'impero d'Oriente e morì doge all'età di 97 anni. Il doge doveva rappresentare la Repubblica nella sua potenza, nella sua saggezza e nel suo splendore. Di essa doveva essere il primo e il più ubbidiente dei servitori. E anche nella storia della Chiesa l'età di elezione dei papi appare condizionata da circostanze esteriori. A periodi nei quali il potere è detenuto per lo più da papi giovani, se ne alternano altri in cui essi sono generalmente vecchi. Così dopo il Concilio di Trento la Chiesa si stabilizza, l'influenza della Santa Sede si estende agli ordini religiosi, la Controriforma dota i papi di grande prestigio e pretende austerità di costumi. Si ritiene che un papa anziano dia maggiore affidamento di un papa giovane, le cui iniziative potrebbero, come dire, essere destabilizzanti. E non a caso, dopo il concilio, su 10 pontefici, 2 furono eletti a 55 anni, 3 a 64, 4 a 70 e 1 a 77 anni, età che, considerato il periodo, erano tutte più o meno avanzate. La musica che abbiamo ascoltato in questa puntata di Quilisma è stata tratta da una delle più belle incisioni discografiche che portano la firma di Marco Bisli e Guido Morini. La voce di Bisli non ha certo bisogno di presentazioni e in questo disco, dal titolo La Bella Noeva, è pubblicato nella collana Il Canto della Terra della casa discografica Alfa, il cantante italo-inglese tocca un repertorio che raccoglie tutta la grande esperienza del Rinascimento, facendo pregustare la grandiosità espressiva che la nuova esperienza del recitar cantando svilupperà in seguito. Siamo alla fine del Cinquecento ed il passaggio di secolo assume in musica, ma non solo, un'importanza del tutto particolare che questo disco può aiutarci a comprendere in maniera raffinata. E sulle note di una pagina di Giulio Caccini, Quilisma giunge al termine per darvi appuntamento a domenica prossima. Riascoltateci sul web e continuate a dirci la vostra scrivendoci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
Che triste e solo, solo io sento il mio duolo, l'alma lo sente, sentelo il cuore, e lo consente il giusto amore. Amor se il vede e tace, e t'ha pur arco e face, e t'ha pur